Carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Bene, quindi inizia con oggi una nuova settimana e all'insegna quindi della buona lettura. Infatti stiamo per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, che è la parola di Dio. Vi ricordo che in questo periodo stiamo studiando il Vangelo di Marco. E proprio venerdì, nel nostro ultimo appuntamento, abbiamo visto come Gesù ha istituito la cena cristiana, ossia ha istituito i due simboli, il pane e il vino, che ci ricordano quindi il corpo e il suo sangue dato per la nostra salvezza. E Gesù in quell'occasione annuncia anche il tradimento che lui avrebbe ricevuto, tradimento che ormai era imminente. Bene, dopo la fine del convito pasquale, Gesù con i discepoli uscì dalla casa e si diresse verso il Monte degli Ulivi. Dopo che ebbero cantato gli inni, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: Io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Allora Pietro gli disse: «Quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». Gesù gli disse: «In verità ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli diceva più fermamente ancora: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Durante il trasferimento, Gesù, prendendo come riferimento la profezia del capitolo 13 di Zaccaria, dove Dio ordina di colpire il pastore, con il risultato di disperdere tutte le pecore, predisse l'abbandono da parte dei suoi. A tutto questo però sarebbe seguito qualcosa di positivo: si sarebbero rincontrati in Galilea dopo la sua resurrezione. Pietro, con la sua solita irruenza, manifestò la sua certezza di non comportarsi come il Signore aveva detto: «Quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». Fu a questo punto che il Signore preannunciò a Pietro in modo triste e grave il suo rinnegamento, ma questi, imitato anche dagli altri, nonostante le dichiarazioni di Gesù, ribadì che anche a costo della vita egli non lo avrebbe tradito. Pietro giurò fedeltà a Gesù, era sincero, ma non conosceva la sua debolezza. Questo è il problema di molti di noi oggi: non conosciamo la nostra debolezza. Personalmente, credo che questo non si possa risolvere con la psicologia. L'unico posto in cui possiamo veramente vedere noi stessi è la parola di Dio. Questo è l'unico specchio che abbiamo. Nessuno di noi conosce la profondità del cuore umano. Solo la parola di Dio può farci vedere quanto siamo peccatori. Quando riconosciamo questo, allora qualunque persona che conosce davvero la Bibbia ci può aiutare. Se togliamo l'enfasi dalla parola di Dio, allora i nostri problemi non si possono risolvere. L'unica soluzione ai problemi di questo tipo è il Signore. Non possiamo sperare di risolvere prima i nostri problemi in modo da poter poi andare al Signore. È necessario andare a Lui, il capo, il grande medico. È il più grande psicologo e solo Lui ci conosce. Dobbiamo imparare ad andare a Lui e abbandonarci a Gesù. Abbiamo un Salvatore che ci ama e possiamo andare da Lui. È meraviglioso avere qualcuno da cui andare. Nei versetti dal 32 al 42 di questo capitolo leggiamo che Gesù e i suoi discepoli giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io abbia pregato». Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato, e disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: «Abba Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole. e tornato di nuovo li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure oramai e riposatevi, basta, l'ora è venuta. Ecco, il figliol dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino». Il giardino del Getsemani, letteralmente frantoio per le olive, doveva essere un luogo familiare in cui andavano spesso. Dove sia oggi non lo sappiamo, ma era un posto che Giuda conosceva. Il Signore divise gli 11 discepoli rimasti in due gruppi, lasciò un gruppo di 8 fuori, portando 3 di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, insieme a lui in quell'ora tragica. Ma finì poi per ritrovarsi solo nel momento più difficile. La frase «l'anima mia è oppressa da tristezza mortale» fa venire i brividi, ma possiamo dire che tutto il brano è permeato da una profonda tristezza. Il Signore si appartò per pregare, e ci viene detto che era molto aggravato, che vuol dire letteralmente angustiato. Troviamo quindi l'uomo Gesù spaventato e angosciato. La croce si faceva sempre più vicina e più viva nella sua mente. Egli affrontava un travaglio dell'anima, forse più grande della sofferenza fisica che ebbe sulla croce. Egli cercava forse la comprensione di coloro che erano i suoi amici, di coloro che avevano condiviso con lui le gioie e le delusioni di 3 anni di predicazione, ma nemmeno costoro potevano capirlo e capire l'angoscia che gravava sul suo cuore. Gesù era veramente solo. La preghiera rivolta al Padre nel versetto 36, «Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice», era la richiesta di un'anima angosciata. Più che una preghiera fu una lotta spirituale, forse l'ultima tentazione di Satana per spingerlo ad abbandonare la via della croce con tutte le sue terribili conseguenze. Gesù, colui che era senza peccato, stava per essere fatto peccato per noi, stava per diventare maledizione e peccato per l'umanità e stava per essere abbandonato da Dio. Egli sarebbe stato nella sua identificazione con gli uomini peccatori l'oggetto dell'ira e della punizione divina. Questo era quello che lo angosciava e questo lo terrorizzava al di là della morte fisica. Gesù aveva una volontà ed una natura realmente umane, ma tutto in lui era sottoposto e sottomesso alla volontà del Padre. Però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Il ritornare di Gesù ai discepoli voleva forse essere un tentativo di trovare aiuto e conforto in quell'ora così difficile e dopo l'angoscia della preghiera, ma il rimprovero e l'esortazione «vegliate, pregate» erano più diretti alla loro incapacità di prepararsi al difficile momento che stava arrivando. Lo stesso Pietro, nonostante la predizione del suo rinnegamento, non riuscì a rimanere sveglio e nemmeno a pregare. Questo si ripeté per ben 3 volte, ma solamente nell'ultima, quando ormai il Signore Gesù aveva trovato in preghiera la pace del cuore e la forza per affrontare la via della croce, tanto da poter dire «basta, l'ora è venuta, ecco il figliolo dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori». Ebbene, in quel momento egli non rimproverò più i suoi, ma li invitò ad andare incontro al traditore. Infatti quest'ultimo era vicinissimo e arrivò di lì a poco. In quell'istante, mentre Gesù parlava ancora, arrivò Giuda, uno dei 12, e insieme a lui una folla con spade e bastoni, inviata da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò è lui, pigliatelo e portatelo via sicuramente». Appena giunse, subito si accostò a lui e disse: «Maestro», e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Ma uno di quelli che era lì presenti, tratta la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Gesù, rivolto a loro, disse: «Siete usciti con spade e bastoni come per prendere un brigante. Ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel tempio e voi non mi avete preso, ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute». Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. un giovane lo seguiva, coperto soltanto con un lenzuolo, e lo afferrarono, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Giuda dunque arrivò in quel luogo che conosceva molto bene, ma non arrivò solo, insieme a lui una grande folla di gente, armata di bastoni e spade, mandata dagli scribi e dai capi sacerdoti. Egli andò fino in fondo al suo tradimento, e come è convenuto, baciò Gesù per permettere un riconoscimento certo. Dobbiamo ricordarci che il tutto si svolse al buio e in mezzo a tanta gente. Uno dei discepoli cercò di difendere Gesù, estrasse la spada e recise l'orecchio di un servo del sommo sacerdote. Marco non rivela l'identità di questo discepolo, ma Giovanni, nel suo Vangelo, ci dice che fu Pietro. Luca invece è l'unico che dice che Gesù guarì il servo ferito. Tanta gente armata fu mandata per catturare Gesù, che ironizzò su questo dispiegamento di forze, simile a quello necessario per la cattura di un brigante. Egli sottolineò anche il fatto che era stato sempre in mezzo a loro e che non avevano mai potuto prenderlo. Solo allora, in adempimento alle scritture, era potuto accadere ciò. Il rimprovero poi di Gesù a Pietro, non riportato da Marco ma da tutti gli altri Vangeli, per il suo gesto contro il servo, spiazzò i discepoli che, con la mente confusa per quanto stava accadendo, fuggirono disordinatamente. Solo uno di loro seguì il corteo, ma quando rischiò di essere a sua volta catturato, scappò a sua volta. Proseguiamo la lettura, dove vediamo che Gesù fu portato davanti a tutti i capi del popolo. Leggiamo da questo capitolo 14, dal versetto 53. Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote, e si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro, che lo aveva seguito da lontano, fin dietro il cortile del sommo sacerdote, stava lì, seduto con le guardie, e si scaldava al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Molti deponevano il falso contro di lui, ma le testimonianze non erano concordi, e alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro di lui, dicendo: «Noi l'abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne ricostruirò un altro, non fatto da mani d'uomo». Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi nel mezzo, domandò a Gesù: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù disse: «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo». Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti lo condannarono come reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso, poi gli coprirono la faccia e gli davano dei pugni dicendo: «Indovina, profeta», e le guardie si misero a schiaffeggiarlo. Gesù è ora portato davanti a Caiafa, il sommo sacerdote accettato a Roma. Anna, suo suocero, era il sommo sacerdote secondo la legge mosaica. Giovanni ci dice che Gesù fu prima portato davanti ad Anna. Alcuni credono che fosse lui il vero responsabile del complotto per uccidere Gesù. Senza alcuna accusa, Gesù venne imprigionato, ma non fu facile trovare falsi testimoni che potessero sembrare attendibili. Il Sinedrio, la suprema corte di giustizia ebraica, aveva bisogno di qualche cosa di legalmente plausibile che giustificasse la richiesta di condanna a morte di Gesù, richiesta da fare ai Romani. Le testimonianze però non erano concordi e ciò non poteva servire a farlo condannare. Il Signore poi non replicò in alcun modo alle false accuse e ciò mise in serio imbarazzo il sommo sacerdote, perché era previsto dalla legge che l'accusato si dovesse difendere. A questo punto Caiafa, per sbloccare la situazione e conoscendo quello che si diceva di Gesù e del suo proclamarsi figlio di Dio, fece una domanda diretta, sapendo che Gesù, sotto giuramento, non avrebbe mentito. Egli chiese: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» La risposta di Gesù fu una dichiarazione precisa della sua divinità e della sua messianicità. Io sono. Egli era il Messia, il figlio del Benedetto, il figlio cioè di Dio. Notate che Gesù non disse «Sì, io lo sono», ma «Io sono», frase che non poteva dar adito ad alcun dubbio, perché riferita da sempre a Dio stesso. Gesù aggiunse poi qualcosa che sicuramente i presenti non si aspettavano. Egli, citando il Salmo 110, versetto 1, e Daniele 7, 13, diede loro un avvertimento solenne, poiché la sua posizione e quella dei suoi giudici un giorno sarebbe stata capovolta, ed essi avrebbero subito la punizione per il loro omicidio. Infatti, il sedere alla destra, oltre a indicare la posizione di onore, indicava pure l'accesso alla potenza sovrana di Dio. E il venire sulle nuvole stava a indicare il ritorno di Gesù in veste di giudice supremo. Finalmente il Sinedrio aveva la prova che cercava. Gesù era di fatto reo confesso. Proclamarsi figlio di Dio era una bestemmia e come tale passibile di pena di morte. Tutti lo condannarono e alcuni, realizzando l'adempimento della profezia di Isaia 53, lo coprirono di insulti, di sputi e di percosse. E con questo avvenimento così, anzi questa serie di avvenimenti così dolorosi che dovette subire il Signore Gesù, noi, quindi a pochi momenti, a pochi attimi della sua morte, ci fermiamo qua. E quindi ti ringrazio anche per oggi per averci seguito. Per quanto mi riguarda io ho terminato, ma Daniela sicuramente ha ancora qualcosa da dirci.